Dal Salmo 105. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo amore. Salvaci, Signore nostro Dio. Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido. Salvaci, Signore nostro Dio. Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Li affidò alla misericordia di quelli che li avevano deportati. Salvaci, Signore nostro Dio.
Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: «Il Padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo Padre, Dio». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio».
Gli risposero i giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato?» Rispose Gesù: «Io non sono un indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria. Vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?» Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite, è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, «Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo, ricordiamo, commentiamo come sempre il brano del Vangelo tipico del cammino quaresimale ambrosiano, terza domenica di Quaresima. E il brano è quello cosiddetto di Abramo. È un discorso lungo e raccoglie una diatriba, una polemica, una delle polemiche più aspre che troviamo nel Nuovo Testamento fra Gesù e i suoi avversari. Il Nazareno è salito a Gerusalemme alla festa delle capanne, che durava una settimana, e ricordava i gesti prodigiosi compiuti da Dio nel deserto, a favore del suo popolo. Grandi luminarie venivano accese in tutta la città, a ricordo della colonna di fuoco, segno della presenza di Dio che aveva guidato gli ebrei nel deserto durante l'esodo dall'Egitto. Al terzo giorno Gesù, che in precedenza aveva già compiuto alcuni segni, miracoli, attestanti la sua divinità, la sua messianicità, si mette ad insegnare nel recinto sacro del Tempio e dice di sé, «Io sono la luce del mondo», la festa della luce, la colonna di fuoco, cioè il rivelatore ultimo e definitivo inviato da Dio. Sono io, dice Gesù, la vera luce. E molti credettero in lui. Così evidenzia lo stesso evangelista al versetto 30. Ma molti altri, ritenendolo un bestemmiatore e violatore del sabato, avevano già messo in atto vari tentativi per catturarlo e ucciderlo. Ma molti credettero in lui. Ora siamo a un punto cruciale. Gesù parla, siamo nel versetto 31 subito dopo, Gesù parla a giudei che avevano creduto in lui. Perché questo verbo al passato? Con ogni probabilità si riflette la drammatica situazione in cui vennero a trovarsi i giudeo-cristiani della comunità giovannea dopo gli anni 90, quando iniziò una vera e propria persecuzione da parte dei giudei verso i seguaci, i discepoli di Gesù. Espulsi dalla sinagoga, accusati di eresia e tradimento degli insegnamenti di Mosè e del monoteismo tipico della fede ebraica, fortemente discriminati sia sul piano giuridico che sociale, e quindi si trovavano in una situazione di persecuzione. Il punto più controverso era proprio il riconoscimento di Gesù come figlio di Dio. E anche molti cristiani erano incerti su questo punto, avevano le idee un po' confuse. E vigeva, cioè serpeggiava in loro la tentazione di ritornare al giudaismo, alla fede dei padri. E allora Giovanni, nella ricostruzione di questo dialogo tra Gesù e alcuni giudei, offre delle precise indicazioni per sottoporre a verifica la propria sicurezza del Signore È come se Giovanni, l'Evangelista, tentasse di rincuorare e riconfermare nella fede questi cristiani attanagliati dal dubbio. Il punto di partenza, è un po' il perno di tutto il discorso, è il riferimento alla parola. Occorre anzitutto accoglierla ed ascoltarla, ma poi anche osservarla, custodirla, rimanervi fedele, così come Gesù stesso osserva la parola del Padre. Allora sarà possibile conoscere la verità. I giudei, anziché ascoltare Gesù, si arroccano sulle loro posizioni, sono sicuri di se stessi, orgogliosi della loro discendenza etnica da Abramo. Si ritengono figli di Dio, liberi, non schiavi. Di fronte all'inviato da Dio, ai suoi segni, provano semplicemente rabbia, fastidio, come se un qualche cosa di buono ti venisse offerto e tu lo rifiuti. Non solo lo rifiuti, lo contrasti, lo lasci cadere, non corrispondi, ma rispondi in un modo acido, rabbioso. Quindi decidono di toglierlo di mezzo. Non trovano meglio che offenderlo dandogli del samaritano, dell'indemoniato, del presuntuoso, quando uno si ritrova a insultare una persona, a non dialogare più con questa persona, vuol dire che non ha più motivazioni sufficienti, valide e sensate da proporre o opporre a quello che ti sta parlando in quel momento. Siamo giunti ad una ottusità, ad un'oscurità, ad una chiusura totale. Gesù non tace. Prosegue nel suo discorso sulla verità e alla fine dirà espressamente: io sono colui che sono, così dice Mosè nel libro dell'Esodo, dopo una rivelazione di Dio. Il Dio di Yahweh, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, si presenta come: io sono colui che sono. Gesù fa proprio questa espressione, i giudei capiscono che cosa intendesse dire Gesù Cristo e vogliono lapidarlo perché in quel momento, secondo i loro criteri, sta bestemmiando.
Per l'Evangelista Giovanni tutto gira intorno a un punto fondamentale: credere in Gesù oppure rifiutarlo. E questo vale anche per noi. Per lui il peccato non è violare un comandamento, ma è proprio chiudersi di fronte a Gesù. E secondo Giovanni, nella fede si decide tutta la nostra vita. Perché per Giovanni credere significa passare da questo mondo a un altro, entrare in una realtà profonda, autentica. Ecco, Giovanni è interessante perché Giovanni non utilizza mai nel suo Vangelo il sostantivo fede, che si tradotto è pistis, fede, ma sempre un verbo, il verbo pistewin, non so se l'ho pronunciato correttamente, comunque vuol dire credere. Ecco, invece in Paolo avviene proprio esattamente il contrario, cioè cosa significa questo? Che per Giovanni la fede non è qualcosa di fisso, un possesso, ma è piuttosto un cammino, un processo. Non si tratta, secondo Giovanni, di avere la fede, ma in realtà, e questo secondo me è molto bello anche per la nostra vita, ma di iniziare sempre a credere, no? È un cammino. Che io posso iniziare sempre a credere che io posso trascendere, andare oltre questo mondo e vedere che Gesù supera questo mondo e mi introduce in un mondo che è quello vero, quello profondo, quello che dice veramente chi sono. E credere è proprio, se vogliamo dire, non soltanto un processo, ma anche un modo di vivere, un modo di esistere. E la vita cambia profondamente, vuol dire vivere nella luce, vuol dire essere illuminati, vuol dire essere rischiarati. E chi crede davvero ci si accorge che crede davvero, perché è passato dalle tenebre alla luce. Nel credere la vita assume veramente un sapore, oltre che un significato completamente diverso. Ora, in questo capitolo, Gesù si rivolge a quei giudei che avevano creduto in lui, l'abbiamo detto prima. Ora, credere, quelli che avevano creduto in lui, credere significa, come è stato prima ricordato, restare nella sua parola, che poi vuol dire anche vivere della sua parola, abitare. Ma cosa significa? Perché sembrano termini scontati, in realtà sono anche molto profondi. E allora, tutti noi abbiamo delle nostre parole che ci ripetiamo interiori non ce ne accorgiamo nemmeno, ce le ripetiamo ogni giorno, e queste parole che ci ripetiamo, belle o brutte che siano, vere o non vere, ci determinano, ci cambiano. In fondo possiamo dire che siamo figli delle parole che ascoltiamo, anche delle parole che ci diciamo noi e che poi diventano vita in noi. Cosa vuol dire allora credere? Credere vuol dire che possiamo scegliere di farci determinare dalle parole di Gesù. Dalle parole di Gesù è quello che vuole dire Gesù in questo Vangelo, dalle parole che ci dischiudono la verità su noi stessi e sugli altri. Ed è per questo che Gesù dice: la verità vi farà liberi. Cosa vuole dire? Qual è questa verità? Allora, la verità non è tanto una cosa, è una persona, è Gesù. E Gesù è venuto ad annunciarci che noi siamo figli e che siamo amati. E questa è la verità che ci rende liberi, profondamente. Perché questa verità ci rende liberi? Perché il sentirci amati dà senso a tutta la nostra vita. Il sentirci fratelli, sapere che oltre tutte le difficoltà della vita c'è qualcuno che ci ama e questo amore ci salva anche dalla morte, e questo ci rende profondamente liberi perché ci libera da tutte le paure, in primo piano proprio la paura della morte, da cui derivano tutte le altre paure. È così che allora possiamo vivere in armonia con noi stessi e con gli altri, sentirci amati e amare i nostri fratelli in cammino.
Prendiamo il nostro commento al Vangelo di questa terza domenica di Quaresima, sempre secondo il rito ambrosiano. Dicevamo che è la domenica del patriarca Abramo, perché In questo brano Giovanni ripetutamente mette questa figura, si presenta e ripete il nome di Abramo, un nome singolare nella Bibbia. Anzitutto la definizione, come si diceva prima, la definizione che Dio dà di se stesso a Mosè o quando si rivela è il Dio, la comunicazione di essere un Dio che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi è come se ci dicesse: se volete conoscermi dovete mettervi in ascolto dei miei testimoni, di coloro che hanno vissuto il cammino della fede. Dio si fa conoscere a noi attraverso i nomi e i volti di suoi amici. E attraverso questa ininterrotta catena di testimoni che Dio si rivolge a me e posso incontrarlo. Il volto di Dio che Mosè avrebbe voluto vedere, che nessun uomo può vedere, ecco, questo volto si fa conoscere attraverso il volto di Abramo, Isacco e Giacobbe e attraverso il volto di Gesù, perché Gesù, il figlio, è la rivelazione del volto del Padre. Il Gesù di Nazareth è il rivelatore del Dio del popolo ebraico e del Dio di Gesù Cristo. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, suggerisce come riflessione e meditazione il Salmo 18. Eppure però è altrettanto vero, anzi è più vero che mai, che il luogo della piena rivelazione di Dio non è il cosmo, ma è la storia, è il Dio di Abramo. Abramo conta le stelle se le puoi contare, così numerosa sarà la tua discendenza. E figli di Abramo non sono coloro che sono nati così nella carne, secondo una discendenza che è semplicemente carnale, umana, ma i figli di Abramo sono coloro che credono come Abramo. Veniamo a noi oggi, noi siamo stati chiamati alla fede, abbiamo ricevuto il battesimo, ci stiamo impegnando in questo cammino penitenziale quaresimale per rivivere, fare memoria del mistero e dell'evento centrale della nostra salvezza e della salvezza di tutti gli uomini, evento centrale della storia. Dobbiamo superare la tentazione di stabilire un contatto diretto, immediato con Dio. Noi dobbiamo rimanere dentro questa storia, che è una storia di salvezza, e dobbiamo accogliere la mediazione umana, che chiamiamo anche chiesa, comunità cristiana, eventi, situazioni. Alcune volte ci sembrano essere un ostacolo al nostro cammino di fede, una realtà pesante, quasi scandalosa. E invece proprio dentro questa situazione, questa storia e questa comunità cristiana che noi veniamo in contatto, entriamo in comunione con il nostro Dio. Ci sono due tratti della figura di Abramo che sono particolarmente significative per noi oggi. Innanzitutto, non è l'appartenenza al suo sangue che ci costituisce figli di Abramo, ma la condivisione della fede, della sua fede. La fede di Abramo è una fede nomade. La prima parola rivolta da Dio ad Abramo è: «Parti, esci dalla tua terra». E Abramo partì fidandosi di Dio. Una fede nomade vuol dire una fede che è instancabile, è sempre in ricerca, mossa da una santa inquietudine, permanente cammino di conversione e rinnovamento, che non si sente mai arrivata al proprio posto. Una fede che non ti giustifica se non la vivi giorno dopo giorno, per cui quella di ieri è bastata ieri, adesso si apre, oggi si apre un altro capitolo, un'altra parentesi. Questa è la fede di Abramo. E noi non ci riconosciamo in lui se non abbracciamo questo stile di vita. Siamo figli di Abramo nella misura in cui viviamo la sua stessa fede, sempre in ricerca. Una seconda caratteristica che troviamo nella fede di Abramo, che ci sconvolge, ci intimidisce, intimorisce un po', è che di fatto ad Abramo a un certo punto Dio comanda il sacrificio del figlio. Vale a dire che in questo percorso di fede dobbiamo dare per scontato che prima o poi il Signore ci chieda tutto, di perdere la propria vita. Se uno vorrà salvare la propria vita la perderà, invece chi la perderà per causa mia la ritroverà. Perché Dio è Dio, deve essere posto al primo posto, nemmeno al secondo, non è secondo a nessuno. E questa è un'altra caratteristica che troviamo e ritroviamo nella fede di questo grande patriarca, padre della fede. E allora se oggi noi celebriamo la giornata di Abramo, se denominiamo questa domenica la domenica di Abramo, dobbiamo fare riferimento a lui e copiare dentro, testimoniare dentro in questo nostro mondo, in questa nostra storia, la stessa fede di Abramo.
Sì, davvero, oggi Abramo per noi è un modello, il modello di colui che ha cercato e ha anche trovato e si è messo sempre in ricerca, come prima appunto ha detto Padre Gianni, una fede appunto nomade, come l'ha definita, è un'espressione molto bella. E io volevo proprio collegarmi con quanto è stato detto, perché in questo conflitto di cui parla il Vangelo, Gesù dice ai giudei e ai credenti presenti di allora, ai praticanti di allora, ma io penso che continua a dirlo a noi, ai credenti e ai praticanti di tutti i tempi, quindi anche a noi, ci dice qualcosa di importante. Voi avete costruito un modello perfetto, no? di religione, diciamo così. C'è la religione, ci sono i codici, ci sono le parole, ci sono i riti, però non c'è più Abramo, non c'è più la fede, cioè avete perso l'essenziale. E questo è un monito anche per noi. Io che ho la religione, no? Che pratico una religione, ho davvero quello che conta, la fede? E ho Dio per padre? Ecco, nel leggere questo Vangelo mi sono posta questa domanda, perché Abramo per noi è un modello di fede che si mette sempre in cammino, che si pone delle domande, e il Vangelo di oggi ci aiuta a porci queste domande. Gesù dice una parola terribile ai credenti di allora, ma anche a noi: voi avete per padre il diavolo, siete suoi figli, ed è un rischio terribile per ciascuno di noi. Ci dice che possiamo aver adottato un altro padre perché ne facciamo le opere, che sono fondamentalmente due, la violenza e l'inganno. Ecco, come possiamo evitare il rischio di essere figli del diavolo? E allora Gesù ci dice: chieda a Dio, ascolta la mia parola. E lo dice anche a noi. E quindi il primo criterio è ascoltare questo cammino di fede che non si stanca, instancabile, no? Di ricerca continua, si basa proprio su questo, sull'ascolto. Abramo era un uomo che ascoltava, e quindi bisogna avere il coraggio ogni giorno di riaprire questo ascolto quotidiano, con tenacia, con fiducia, senza arrendersi mai, proprio come ha fatto Abramo. E poi aggiunge anche: voi non siete figli di Abramo perché non fate le opere di Abramo. Quindi oltre all'ascolto occorrono queste opere. E cosa sono queste opere? Se rileggiamo i brani che riguardano Abramo, la storia di Abramo, il Vangelo, ci accorgiamo che fondamentalmente sono tre opere: la fede, di cui abbiamo già parlato a lungo, la libertà e la speranza. Ecco, come ha detto prima Padre Gianni, abbiamo già parlato della fede, no? Abramo è pronto a fare questo cammino quasi impossibile, a contare le stelle e la sabbia, no? E crede nell'incredibile, crede in un figlio, in una terra, in una benedizione, anche se anziano va e crede in questa parola che gli viene detta. Crede perché Dio è affidabile. Abramo sa affidarsi, e questa è la fede, affidarsi a Dio. Credere anche quando le cose sembrano illogiche, incomprensibili, assurde, crede in questo, crede anche quando, appunto, l'abbiamo richiamato prima, chiede il figlio Isacco sul monte per sacrificarlo, crede anche in questo. Ecco, io penso che come per Abramo, anche nelle nostre vite, nella vita di ciascuno di noi, ci sia qualcosa di assurdo, di incredibile, di illogico, di incomprensibile, di eccessivo, come è accaduto anche per Abramo. Abramo è riuscito a credere in quelle situazioni, ha creduto che Dio era affidabile, ha avuto fede. Anche noi possiamo fare la stessa cosa se ci fidiamo di questa parola. Anche nelle nostre vite illogiche, incomprensibili, possiamo affidarci a Dio. Ecco, questa è la prima parola fondamentale, la fede. E poi abbiamo parlato anche di speranza. Ora, la speranza sembra quasi, San Tommaso d'Aquino la chiamava il presente del futuro, no? Ecco, Abramo è un uomo che ha speranza, viene detto chiaramente alla fine di questo Vangelo. Abramo guarda questo piccolo seme presente che vede adesso e vede la spiga futura. Quindi la speranza possiamo definirla quasi come una corda tesa verso il futuro. Ed è veramente una virtù fondamentale. Sembra la più piccola, ma in realtà è quella fondamentale. Perché è come se tirassi avanti le altre due, no? Quella della fede e quella appunto della libertà e anche dell'amore. E poi l'altro termine di cui volevo parlare, l'altra opera di Abramo è proprio quello della libertà. È una parola molto ambigua quella della libertà, soprattutto oggi. Forse è ambigua tanto quanto quella dell'amore e della verità. È stata falsificata spesso dalla storia. Ecco, Abramo è un uomo libero. È un uomo libero anche fisicamente, perché è un uomo nomade che si sposta, non mette radici, no? E non ha un recinto, ha un orizzonte infinito. Quindi possiamo definirlo un uomo libero. Un uomo libero perché sa credere, sa abbandonare i suoi attaccamenti. Anche con il nipote Lot, se ricordiamo, dice di scegliere la strada. È libero, è un uomo che non si attacca. Ecco, ma più libero di Abramo è forse solo Gesù. Gesù è l'uomo libero, ma è un uomo libero perché sa amare fino in fondo. E la libertà ha questo segreto, è l'amore. La vera libertà, il principio della libertà, è proprio l'amore per noi cristiani, che ci rende simili a Dio. Perché? Perché la libertà significa proprio amare ed essere amati come Lui ci ha amato, mettendoci a servizio degli altri. E come possiamo realizzare questa libertà dell'amore? Semplicemente in questo modo. Abbiamo dentro di noi una parte di Dio, un pezzo di Dio possiamo definirla. Ecco, se siamo fedeli a questa parte di Dio che abbiamo dentro di noi, questo pezzo di Dio che Dio ha lasciato dentro il nostro cuore, allora possiamo vivere la libertà. Possiamo liberarci dalle cose, dalle convenzioni, dai codici, dalle aspettative degli altri, dai giudizi, dalle immagini e vivere la libertà dell'amore. È proprio questo il segreto. La verità vi farà liberi perché saprete amare come siete amati.
Thank you. terra passeranno, ma non le mie parole. Questo ho detto perché in voi la gioia sia piena.
Sono con voi, dice il Signore, per tutti i giorni io resterò. E non temete, sono con voi, mai da soli vi lascerò.
Riprendiamo il nostro commento al Vangelo di questa terza domenica di Quaresima. Si diceva più volte che il Signore qui ha a che fare con coloro che avevano creduto in Lui. E come mai queste persone poi, invece di abbracciare, accogliere definitivamente la parola del Signore, si rivolgono contro di Lui nel tentativo di lapidarlo? Perché nella vita niente è statico, è tutto dinamico, e allora uno si può volgere, porre attenzione verso una cosa, una realtà, una persona, e poi voltarsi indietro. Come nell'amore, uno si può innamorare e poi disinnamorare. Nella fede ci può essere un avanzamento e ci può essere una regressione nel credere. Ecco, quel gruppo di giudei aveva creduto in Gesù, ma poi era regredito, erano ritornati ad un'immagine di religione e di Dio dove tutto diventa parola, parola, sempre parole. Quante volte troviamo sulla bocca di queste persone che credettero in lui il nome di Abramo, per dire che loro sono discendenti di Abramo, il nome di Dio per dire che loro sono figli di Dio. Sembra di sentire una difesa della propria razza. Tu sei un vero discendente di Dio, dicevamo ripetutamente, sei veramente figlio di Dio, se in te discende e continua qualcosa dell'identità profonda di tuo padre. Non basta il sangue, non basta una somiglianza esteriore, occorre raccogliere il testamento del padre, quello che ci ha insegnato, i valori più autentici nei quali il padre ha creduto. Ecco, Abramo era per eccellenza un nomade e questi si ritrovavano invece, coloro che credettero nel suo nome, si ritrovavano chiusi dentro in una religione fatta di precetti, di prescrizioni, di divieti, di norme minuziose che a un certo punto schiavizzava, non liberava il cammino di fede di questi che si consideravano figli di Abramo. Queste persone si sentono incontaminate, libere, intoccabili. Per loro l'essere chiusi dentro nel Tempio significava adorare il vero Dio. Invece Gesù uscite dal Tempio, è uscito dal Tempio a un certo punto. E allora possiamo chiederci se effettivamente il nostro cammino è un cammino di fede, non è una staticità, non è un guardare, volgere lo sguardo verso il passato, punto e basta. Ci chiediamo, ma noi siamo rimasti dentro il Tempio con questi che credettero nel suo nome all'inizio e poi volevano lapidarlo, o siamo usciti dal Tempio con Gesù per camminare nella vita? È una domanda che dobbiamo porci tutti quanti, perché è impegnativo seguire Gesù, ma è estremamente liberante. È una parola, quello che il Signore pronuncia, che è una parola di verità, e solo la verità, la sua verità, ci renderà liberi.
La Bibbia ci dice che in Abramo sono benedette tutte le genti. Ecco, questa antica benedizione discende da Abramo e attraversa millenni e arriva fino a noi oggi, ci raggiunge e ci sfiora. Ecco, in Abramo anche noi siamo benedetti, nonostante tutte le nostre ambiguità, nonostante tutti i nostri dubbi del nostro amore incipiente, nella nostra speranza così bambina, fragile, nella nostra libertà anche ambigua. Ecco, in tutto siamo benedetti. Ecco, fiduciosi in questa parola meravigliosa che ci dice che siamo non solo benedetti, più che benedetti, siamo amati. Ecco, fiduciosi in questa parola, vi auguriamo una buona domenica e una giornata nel Signore da parte di Angela
e Padre Gianni.